Astronauticast. Astronauticast, stagione 14, episodio 23. Oggi è il 1 aprile 2021 e noi siamo live dagli Astronauticast Studios distribuiti e siamo live da Verona con Veronica, ciao. Poi siamo live da Milano con Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Condividete subito il video di questa diretta.
E siamo live anche dalle alture di Modena, per la precisione la Mamocogno, con Ricky.
Ben ritrovati anche questa sera o a qualsiasi ora ci state ascoltando in questa nuova puntata di Astronauticast, sperando di informarvi come sempre del vostro argomento preferito, cioè l'astronautica.
Allora, ben ritrovati anche questa sera. Vediamo di cosa andiamo a parlare, facciamo un indice della puntata. Dunque, abbiamo un asteroide da osservare in onore e come regalo a Samantha Cristoforetti, di cui ci parlerà Paolo. Io vi darò qualche aggiornamento sulla missione Inspiration 4, di cui hanno fatto un press briefing questa settimana. E Ricky invece ci parla della bellissima esplosione di SN11 con la sua maglietta Wenhop che esplode nella nebbia. Quindi anche se l'avete visto, io non l'ho visto, ma mi hanno detto che non mi sono persa un granché, poi me lo racconta Ricky. Dunque, Paolo, cos'è questa storia dell'asteroide e di Samantha? Cosa c'entra Samantha con un asteroide?
La notizia è che Eduinaf ha lanciato un asteroide per Samantha in collaborazione con l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA, la nostra associazione, l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e con il supporto dell'Unione Astrofili Italiani. Un asteroide per Samantha è una campagna di astrofotografia, cioè un'iniziativa che invita gli appassionati di astronomia e gli astronomi professionisti a fotografare l'asteroide Sam Cristoforetti. Sam Cristoforetti è un asteroide della fascia principale, il cui nome è stato dedicato a Samantha Cristoforetti, cioè la nostra astronauta italiana. Questa campagna quindi coglie l'occasione di due fortunate coincidenze che ci sono in questo periodo, in queste settimane, per realizzare questa iniziativa. La prima coincidenza è l'annuncio un mese fa della nuova missione nello spazio, sulla Stazione Spaziale Internazionale, di Samantha, che si svolgerà l'anno prossimo. L'altra coincidenza è che l'asteroide che è stato dedicato a lei, l'asteroide dedicato a Samantha, in questo periodo, in queste settimane di aprile del 2021, raggiunge il periodo di migliore osservabilità, quindi è nelle condizioni più favorevoli per essere fotografato da chi ha una strumentazione adeguata. Eduinaf è il magazine dell'INAF, Eduinaf è il magazine di didattica e divulgazione dell'astronomia dell'INAF, cioè l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'iniziativa Un asteroide per Samantha è nata da un'idea che mi è venuta recentemente, un'idea motivata a sua volta dalla curiosità di vedere questo oggetto di cui avevo visto soltanto poche immagini. Ne ho parlato con l'amico Andrea Bernagozzi dell'Osservatorio Astronomico della Regione Valle d'Aosta che mi ha consigliato di parlarne con EduINAF. Alla redazione di EduINAF è piaciuta molto questa iniziativa, l'ha accolta con entusiasmo e abbiamo cercato di coinvolgere anche appassionati quindi di astronomia e di spazio per dare la massima visibilità e quindi di far conoscere agli astrofili, agli astronomi amatoriali, agli astronomi professionisti questa opportunità di realizzare delle belle immagini di questo asteroide. Quindi partecipano a questa iniziativa, come dicevamo, la nostra associazione ISAA, collabora anche l'Osservatorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e anche l'Unione Astrofili Italiani, è una associazione storica di appassionati di astronomia. Dicevamo di questo asteroide, è un oggetto della fascia principale, è un piccolo pianeta che orbita nella fascia principale, cioè la zona dello spazio del sistema solare in cui ruotano tra Marte e Giove molti di questi oggetti, molti di questi asteroidi. In particolare Sam Cristoforetti ruota intorno al Sole a una distanza media di 470 milioni di chilometri circa, quindi poco più di tre volte la distanza media tra la Terra e il Sole, e impiega 5,64 anni a compiere un'orbita intorno al Sole, cioè un giro completo, una rotazione completa intorno al Sole. È un oggetto piuttosto piccolo, Sam Cristoforetti, ha una dimensione massima di circa 5.300 metri, questa è la dimensione stimata dell'oggetto. È grande più o meno quanto una città, quindi un oggetto di pochi chilometri di diametro. È leggermente più grande, poco più di un chilometro più grande, di un oggetto forse non molto diverso che abbiamo conosciuto bene in questi anni, cioè la cometa Churyumov-Gerasimenko, che è il cui nucleo è esplorato e fotografato con grande dettaglio dalla missione Rosetta, è largo circa 4 chilometri. Quindi immaginate un oggetto più grande di circa un chilometro di quello che avete ben presente dalle immagini di Rosetta. Non sappiamo come sia la sua superficie perché con i telescopi a terra è visibile sempre come un puntino, ma questo oggetto ha una storia interessante. Innanzitutto è stato scoperto diversi anni fa, venne scoperto il 27 febbraio del 1998 dall'astronomo di Giuseppe Forti e da Maura Tombelli, un astronomo amatoriale, mentre Giuseppe Forti era un astronomo professionista. Ha una storia interessante, dicevo, perché verso la fine degli anni 90 l'Osservatorio Astronomico di Padova diede agli astrofili, appassionati di astronomia, l'opportunità di proporre dei programmi di ricerca di interesse scientifico per poterli realizzare attraverso la strumentazione dell'osservatorio. Venne approvato in particolare il programma di Maura Tombelli di cercare nuovi asteroidi per poterne studiare le orbite. E nell'ambito di questo progetto di ricerca venne scoperto proprio anche l'asteroide Sam Cristoforetti. Solo alcuni anni dopo però venne dato il nome ufficialmente a questo asteroide, perché possono passare diversi anni tra quando un oggetto di questo tipo viene scoperto e quando l'Unione Astronomica Internazionale, che si occupa della nomenclatura ufficiale, di dare dei nomi ufficialmente a questi oggetti, approva la proposta degli scopritori. In questo caso la proposta di dare il nome Sam Cristoforetti in omaggio, come per onorare la nostra astronauta Samantha Cristoforetti, venne approvato all'inizio del 2015, proprio quando Samantha si trovava nello spazio. Maura Tombelli ha scoperto un grandissimo numero di asteroidi, credo intorno a 200, e credo che sia la persona italiana che abbia scoperto il maggior numero di asteroidi. La ricerca e la scoperta di questi oggetti è sempre stato un compito piuttosto laborioso, anche in quest'epoca in cui le tecnologie possono aiutare gli astronomi e gli appassionati. E quindi, nonostante la complessità di questo lavoro e di questa ricerca, Mauro Tombelli ne ha scoperti quasi 200 e ne ha dedicati alcuni anche ad altri esponenti del mondo della cultura e della scienza italiana. Per esempio, rimanendo in ambito astronomico, Maura Tombelli ha dedicato un asteroide a Margherita Hack, chiamandolo Hack, e ne ha dedicato un altro a Piero Angela, un asteroide che porta proprio il nome Piero Angela. Un'unica parola come il nome di questo asteroide di Samantha, chiamato Sam Cristoforetti, perché per le regole dell'Unione Astronomica Internazionale i nomi degli asteroidi devono essere costituiti da un'unica parola. L'Unione Astronomica Internazionale quindi approvò la proposta di dargli questo nome, proposta fatta appunto da Maura Tombelli. È un asteroide di cui si sa relativamente poco, perché è un oggetto piuttosto poco luminoso, ha una luminosità compresa tra la magnitudine 18 e 19, quindi per l'osservazione è necessario un telescopio di dimensioni medio-grandi, diciamo da un diametro dell'obiettivo di una trentina di centimetri in su. E questo, dicevo, è un periodo favorevole per l'osservazione, quindi invitiamo tutti, astronomi professionisti e amatoriali, a provarlo, e si trova in queste settimane in una delle zone più belle del cielo, attualmente in questi giorni nella costellazione del Leone, ma si sta spostando verso la costellazione della Chioma di Berenice. È una zona del cielo in cui si trova un ammasso di galassie chiamato ammasso della Chioma Vergine, dalla zona del cielo, dalle costellazioni in cui si trovano molte delle sue galassie. Nel campo del cielo, nella zona del cielo in cui passa l'asteroide in queste sere, si vedono diverse di queste galassie, sono presenti molte di queste galassie. Ci sono diverse possibilità di fotografare questo asteroide, per esempio si possono realizzare delle immagini che inquadrano un campo del cielo in cui c'è l'asteroide e magari qualche galassia vicino, oppure si può cercare di fotografare il movimento di questo asteroide riprendendo una serie di fotografie a distanza di tempo e magari montandole facendo un'animazione, un timelapse che ne mostri il movimento nel cielo. Oppure ancora realizzare delle fotografie in cui si espone per un periodo di tempo relativamente lungo in cui l'asteroide possa spostarsi e lasciare una traccia, un segmento, mentre il resto degli oggetti che sono sullo sfondo, quindi stelle e galassie, rimangono puntiformi o comunque si mantengono nella posizione che avevano durante tutta l'esposizione. Dicevo che si sa relativamente poco di questo oggetto. Se qualcuno ha un'attrezzatura adatta può provare a misurarne la luminosità, cioè costruire la cosiddetta curva di luce, misurarne la variazione di luminosità in funzione del tempo e provare a stimare qual è il periodo di rotazione di questo oggetto intorno al suo asse. Se avete strumentazione ancora più grande, ancora più potente, telescopi ancora più potenti, potete provare a osservare lo spettro di questo oggetto per magari classificarlo e vederne qua a grandi linee quale può essere la composizione chimica. Questo però richiede strumenti professionali o comunque grandi e potenti. Le possibilità sono molte. Ma anche se avete uno strumento più piccolo, noi consigliamo per l'osservazione uno strumento da una trentina di centimetri in su, ma anche se avete uno strumento più piccolo, magari con un obiettivo da 20 o 30 centimetri, provate ugualmente a fotografare questo asteroide, perché nella peggiore delle ipotesi avrete passato una notte a fotografare una delle zone più belle del cielo e sicuramente riprenderete, apparirà nel campo di osservazione anche qualche galassia. Quindi provate in ogni caso se siete appassionati di astronomia o anche astronomi professionisti. Le possibilità sono diverse, sappiamo poco di questo oggetto e l'idea di questa iniziativa è raccogliere una serie di immagini che possano essere donate a Samantha, mostrate a Samantha per accompagnarle nella prossima avventura verso lo spazio. Quindi in questo periodo ha già iniziato ad addestrarsi, si prepara a tornare nello spazio e avrà sicuramente piacere di vedere un po' meglio come è fatto questo oggetto o quali sono le sue proprietà più interessanti. Dicevo, vi ricordo ancora una volta che si sa poco di questo oggetto. Tra i dati che ho cercato di Sam Cristoforetti, che porta il numero d'ordine 15.006 nella denominazione dell'Unione Astronomica Internazionale, non ho visto indicato il periodo di rotazione. Quindi questo mi fa pensare che sia particolarmente interessante provare a determinare, a raccogliere la curva di luce, cioè, come vi dicevo, il grafico della variazione della luminosità in funzione del tempo. Il sito di EduINAF, su cui appariranno le immagini che arriveranno dagli appassionati degli astronomi che proveranno a fotografare l'asteroide, è il sito edu.inaf.it. Sulla home page in questo periodo sarà presente la notizia in evidenza in primo piano, in modo che possiate cliccare innanzitutto per leggere le modalità, per conoscere le modalità per mandare le vostre immagini e poi per vedere quando saranno disponibili e pubblicate le immagini raccolte nell'ambito di questa iniziativa. Quindi stupiteci, stupite l'INAF, stupite soprattutto Samantha. Provate a ideare dei modi diversi per fotografare questo oggetto, come vi dicevo, fotografie a campo medio-largo per riprendere un bel campo anche con diverse galassie, oppure immagini a lunga esposizione per mostrare l'asteroide come una traccia, oppure sequenze di immagini di singole fotografie per realizzare una piccola animazione che ne mostri il movimento. L'asteroide Sam Cristoforetti si sposta di una decina di primi d'arco al giorno, quindi in cielo, se lo osservate da una notte all'altra, si sposta di un angolo pari a un terzo della dimensione della luna piena vista a occhio nudo e si sta spostando dalla costellazione del Leone verso la chioma di Berenice, che è una zona ricchissima di galassie, come un po' tutta quell'area del cielo, quindi dal Leone alla chioma di Berenice e anche più verso la costellazione della Vergine, dove si trova questo ammasso di galassie. Le galassie che vediamo in questa zona sono quelle dell'ammasso della chioma e della Vergine a poco più di una cinquantina di milioni di anni luce, quindi sono galassie lontanissime. E nello stesso campo di osservazione dell'asteroide appariranno come dei minuscoli batuffoli di luce un po' più grandi delle stelle che vediamo nello stesso campo, nella stessa zona. Quindi una bella zona da fotografare, è un oggetto interessante da fotografare e da studiare anche per chi ha l'attrezzatura necessaria. Se siete appassionati di astronomia o astronomi, osservate direttamente voi questo oggetto, questo asteroide. Se invece non avete un telescopio, non importa, cercate degli amici appassionati di astronomia e segnalate a loro questa iniziativa. Mandate all'INAF, a EDUINAF, le vostre immagini con le modalità spiegate sul sito edo.inaf.it. Aspettiamo le vostre osservazioni, aspettiamo le vostre fotografie, le vostre immagini e cieli sereni a tutti, naturalmente.
Sì, leggo sul sito appunto che la mail a cui dovete mandare l'immagine è redazione.edu@inaf.it. C'è la deadline che è il 20 aprile 2021, non so se Paolo tu l'hai detto, ma penso
certo,
di sì. E c'è anche una serie di hashtag che potete utilizzare se volete, quindi c'è un asteroide per Samantha tutto attaccato, Sam Cristoforetti tutto attaccato e an asteroid for Samantha, se lo preferite, un hashtag anglosassone. Ne approfitto anche per dire, come diceva Paolo, che Samantha in questi giorni ha ripreso l'addestramento, in particolare adesso è al Johnson Space Center e proprio in questi giorni si è rivitalizzato il suo account Flickr, dove sta caricando le immagini del suo addestramento, quindi se magari l'avevate nei preferiti poi l'avevate tolto, perché comunque lo sapete, Samantha finita la missione non ha più postato niente, ma adesso che sta ritornando così a prepararsi stanno riarrivando le foto più recenti, quindi potete seguirla oltre che su Twitter, Facebook, insomma tutte le altre emanazioni di social in cui è Samantha, anche Flickr che l'ha sempre usato molto, e quindi ci sono delle foto molto interessanti che se volete potete insomma scartabellare giorno per giorno man mano che lei posta qualcosa.
Allora aspettiamo le vostre foto, mi raccomando. O fotografate l'asteroide direttamente, questo è un periodo che comincia a essere favorevole perché la Luna si sta allontanando sempre di più da quella zona del cielo, quindi la sua luce disturberà sempre meno le osservazioni, quindi osservatelo direttamente oppure spargete la voce tra gli amici astrofili e magari se avete qualche amico astronomo.
E se vi siete persi in mezzo a tutte queste informazioni, voi andate su astronautinews.it, l'articolo a cura di Paolo si chiama Osserviamo l'asteroide Sam Cristoforetti, dove appunto Paolo racconta quello che ci ha raccontato questa sera, e al quarto paragrafo avete il link direttamente dove c'è scritto le modalità di partecipazione a un asteroide per Samantha sono disponibili sul sito di EDUINAF, quindi avete il link direttamente lì su Astronauti News e potete andare a cercare le info che vi servono per poterlo fotografare. Bene bene. Ora da un asteroide torniamo sulla Terra, perché questa settimana sono state presentate le quattro persone che faranno parte della missione Inspiration 4, che come aveva comunicato SpaceX dal nulla con un tweet, avverrà quest'anno. È la prima missione, il primo volo costituito da civili. Cosa faranno questi civili? Non andranno sulla stazione spaziale, saliranno a bordo di una Dragon che sarà lanciata da un Falcon 9, ma non andranno sulla ISS, sarà la prima Dragon a orbitare la Terra fondamentalmente senza agganciarsi a qualcosa. Dopo 3 giorni tornerà a Terra, quindi faranno un viaggio turistico e torneranno a Terra dopo 3 giorni. C'erano 4 posti disponibili all'epoca e questi posti erano stati nominati con avevano dato dei nomi che rappresentano le migliori qualità dell'essere umano, quindi c'era il seggiolino leadership, il seggiolino speranza, il seggiolino prosperità, o direi meglio successo, e il seggiolino generosità. Il seggiolino leadership era già stato preso fin dall'inizio ed è stato preso proprio da chi ha finanziato tutto questo volo, ha finanziato persino i costi per gli altri 3 partecipanti, tasse comprese e tutto quanto. C'era la possibilità di partecipare anche, insomma, i normali cittadini non extra statunitensi, quindi solo americani, solo statunitensi fondamentalmente, per una questione di leggi, però tutti comunque potevano partecipare. Questo personaggio si chiama Jared Isaacman ed è un imprenditore, non è un astronauta, non fa parte del mondo dello spazio, è un imprenditore, ha fondato un'azienda che si chiama Shift for Payments, che è fondamentalmente una stessa cosa di PayPal, solo che è utilizzata da enti tipo hotel molto importanti negli Stati Uniti, tipo Hilton, la catena dei famigerati ormai Four Seasons, lo utilizza anche il Kentucky Fried Chicken, quindi insomma delle catene piuttosto importanti, e sta facendo i soldi questo personaggio. Non è solo un imprenditore, è anche un pilota. È membro del Black Diamond Jet Team, che è un gruppo di piloti civili che fa acrobazie aeree, ma che va in supporto, no, che fa acrobazie aeree. Questo è il Black Diamond Jet Team. Mi stavo confondendo con un'altra azienda che ha fondato lui, un gruppo che ha fondato lui, che è la Draken International, e questa invece è una compagnia militare privata, la più grande, si pensa che sia la più grande al mondo, perché ha al suo attivo 70 ex velivoli militari, e questa compagnia privata dà supporto al Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti per attività di addestramento al volo, per rifornimento in volo, e fanno simulazioni delle minacce aeree e danno supporto ai piloti militari veri e propri pagati dal governo del Dipartimento di Difesa. Quindi è un personaggino niente male, insomma. È vero che non ha niente a che fare con l'astronautica, però è particolarmente attivo nel mondo del volo. Tra l'altro nel 2009 ha fatto un record di velocità di volo facendo il giro del mondo. Pensate che il precedente record era di 82 ore e lui è riuscito a farlo in 62 ore. E la particolarità di Jared è che sì, è un imprenditore, fa soldi, è vero, ma è molto rivolto verso le fondazioni umanitarie. Infatti, anche nel caso qui del volo record di questo 2009, ha raccolto fondi per una fondazione per bambini malati terminali. Questa cosa si ritrova anche in Inspiration 4, perché tutta la pratica di reclutamento degli altri tre astronauti è avvenuta in qualche modo con un legame al St. Jude Children Hospital, che è un ospedale per bambini malati di cancro. Quindi anche noi, diciamo, normali cittadini che potevamo partecipare per il seggiolino Generosity, e come si faceva? Dovevamo donare a questo ospedale qualsiasi cifra, non era importante quanto, e poi si veniva scelti, si veniva estratti, insomma. Quindi è vero che è un imprenditore, tutto, però è un po' tutto legato alla questione umanitaria, il signor Jared. Il secondo seggiolino, quello del successo, è stato preso dalla dottoressa Sian Proctor. Perché è successo? Perché questa signora è stata particolarmente fortunata nella vita, in quanto suo padre lavorava per la NASA, era un terzista che all'epoca delle missioni Apollo lavorava nella stazione di tracking, quindi le antenne del DSN, del Deep Space Network, a Guam, nell'isola di Guam, e lei è nata lì. Quindi è nata con un padre che stava lavorando per la NASA durante le missioni Apollo nell'ambito di una stazione di tracciamento. Infatti lei dice proprio di essere nata con lo spazio nel sangue. E è una geologa, è una divulgatrice scientifica ed è una astronauta degli analoghi. Sapete che gli analoghi sono quegli ambienti terrestri che in qualche modo hanno delle caratteristiche simili a quelle dello spazio, e gli astronauti, per allenare alcune capacità, si passano dei mesi, dei giorni o dei mesi, a seconda del tipo di analogo, all'interno di questi ambienti. Ad esempio c'è il programma Nemo, che allora gli astronauti vanno sotto al mare, passano lì un po' di tempo, devono fare delle attività extraveicolari, quindi devono uscire dalla loro gabbia sottomarina. E questo è un tipo di analogo, oppure c'è l'analogo Caves, che è quello dove vanno nelle caverne. E Luca Parmitano aveva fatto Samantha Cristoforetti aveva fatto un analogo Nemo e so che Luca aveva fatto un Cave, e comunque sì, è pratica comune eseguire queste attività. E perché l'aveva fatto? Perché comunque lei è diventata, è andata in finale nella selezione astronauti NASA del 2009, quindi lei voleva diventare un'astronauta davvero in qualche modo. Non è riuscita e quindi ha ripiegato, tra virgolette, è riuscita insomma a vincere questo seggiolino per questa missione Inspiration 4. Un altro seggiolino, il seggiolino Generosity, è stato vinto da Chris Sembroski, che è il signore che è stato scelto fra i famosi 72.000 donatori che appunto hanno donato a questo ospedale St. Jude Children Hospital. Quindi così come noi, o chi ha donato di voi, c'era anche lui e lui è stato scelto per partecipare a questa missione. Lui è comunque un appassionato di spazio, allora diciamo che una ricerca di base l'hanno fatta, non è che chiunque donasse poi veniva estratto a caso. Hanno dato un occhio al curriculum, hanno visto che sì, è un appassionato di spazio, fin da bambino lanciava i razzomodelli. Però era consigliere degli Space Camp. Gli Space Camp sono quelle realtà che credo siano solo negli Stati Uniti, ma non vorrei dire una stupidata. So che comunque negli Stati Uniti li fanno almeno una volta all'anno. Sono i campi scuola, no? Noi andiamo con le suore e loro vanno a fare i campi scuola spaziali, fanno questi Space Camp. E lui era consigliere, ha condotto missioni simulate sullo Space Shuttle. Ha supportato attività educative nell'ambito scientifico, nell'ambito STEM e in particolare ha fatto parte di una fondazione, un'associazione, non saprei come chiamarla, basata a Washington che si chiama ProSpace, che ha o aveva lo scopo, non so se sia ancora attiva, di non promulgare, ma di promuovere la promulgazione di leggi che permettessero l'apertura dei viaggi spaziali non solo al governo, ma anche alle aziende private. Chi vi viene in mente? SpaceX è una di queste. Quindi lui ha fatto parte di un gruppo che ha dato modo a SpaceX di esistere praticamente. Quindi perché non sceglierlo come primo partecipante, come insomma, fra i primi partecipanti del primo volo completamente civile. Tra l'altro, il signore qui era manutentore di razzi Minuteman, ha fatto parte dell'esercito, quindi insomma ne sa, non è sicuramente uno preso a caso. E sempre prendendo il legame con l'ospedale St. Jude, lui come lavoro ha il compito di pensare a metodi innovativi per fare manutenzione alle attrezzature degli ospedali, attrezzature e data center degli ospedali. Quindi anche qui c'è un legame. Diciamo che l'hanno scelto, davvero l'hanno trovato con il lanternino, questo signore, Chris Sembroski. Ultima, ma in realtà la prima ad essere stata scelta è Hayley Arsenault, che è una ragazza che da piccola era malata di cancro da 10 anni ed è stata curata al St. Jude Children Hospital. Dopo che è guarita, ha fatto domanda per lavorare a questo ospedale ed è stata presa e adesso infatti è un assistente medico e sta aiutando gli altri bambini a superare ciò che ha superato lei. E infatti a lei è stato dato il seggiolino Speranza perché sta portando speranza a questi bambini, insomma, che sono curati in questo ospedale. Ricordiamo che Inspiration 4 ha lo scopo principale, sì, allora, di essere il primo volo tutto civile staccato dalla stazione spaziale, staccato dalla NASA, quindi il primo volo di SpaceX punto con astronauti SpaceX, perché finora gli astronauti che volano sulla stazione comunque non sono astronauti SpaceX. Ma il nome, proprio il nome Inspiration4 dice che si vuole ispirare, e quindi anche il fatto di dare i nomi a questi seggiolini, scegliere con cura chi dovrà occupare questi seggiolini, fa tutto parte di questo gioco di ispirazione allo spazio e di apertura al viaggio spaziale, alla scienza in generale, e comunque si vuol far capire che si può arrivare al proprio scopo anche se non c'entra con lo spazio. Ad esempio, lei non ha nulla a che fare con lo spazio, però si riescono a superare le difficoltà se si lavora bene, insomma, a tutto questa cosa dell'ispirazione. E, dettagli tecnici: il lancio avverrà il 15 settembre indicativamente, per adesso la data è quella, dal pad 39A. Perché così tardi, tra virgolette, è stata posta questa domanda durante il briefing? Allora Benji Reed di SpaceX ha risposto giustamente che il primo scopo di SpaceX attualmente è ancora quello di supportare la stazione spaziale, anzi hanno appena iniziato, perché con le Dragon Crew siamo appena alla seconda, quindi questo è lo scopo principale. Quindi hanno dovuto incastrare questo volo tra una Cargo Dragon e la Crew 3, Crew Dragon 3, e hanno dovuto incastrarlo cercando comunque di dare loro il tempo di fare tutto il training, perché adesso hanno cominciato ad addestrarsi per questo volo. Si addestrano in SpaceX, quindi appunto NASA qui non c'entra. Stanno facendo comunque un percorso di addestramento simile a quello degli astronauti, quindi utilizzeranno le centrifughe, dovranno fare esperimenti in microgravità, dovranno addirittura loro più degli astronauti probabilmente, perché dovranno seguire dei corsi intensivi di meccanica orbitale, di come funziona un razzo, di come funziona una navetta. Magari gli astronauti con un volo già alle spalle ne sanno qualcosina di più, loro sono proprio civili, per quanto comunque due siano piloti, quindi dovranno superare, insomma, dovranno fare questo addestramento. Il Falcon 9 sarà un Falcon 9 usato, e anche non si sa il numero per adesso, non si sa quale verrà utilizzato, e la Crew Dragon invece si sa quale sarà, e sarà Resilience, quella attualmente attraccata alla stazione spaziale, modificata, perché quando tornerà a terra sarà
ricondizionata.
Grazie, ricondizionata, non mi rimane mai in testa quel termine, sarà ricondizionata, e sarà tolto il meccanismo di docking alla stazione spaziale, e sarà invece lì messa una cupola in vetro che vediamo qui sullo schermo, dalla quale i quattro potranno guardare l'esterno, una finestrona praticamente fatta a cupola come la nostra cupola della stazione. A bordo ci saranno anche esperimenti, e l'apogeo della missione, Gerd ci teneva a specificarlo, perché qualcuno gli ha chiesto: come mai, spiegami il perché delle caratteristiche di questa traiettoria di volo, quindi come mai si è scelto il pad 39A, e lui ha spiegato perché SpaceX attualmente sta lanciando crew da equipaggio dal 39A e stanno facendo esperienza con le modalità di recupero, quindi l'organizzazione dei vari team, sa da dove partono le imbarcazioni di supporto, si sa da dove parte l'eventuale elicottero, le varie cose, quindi siamo andati sul sicuro, partiamo da lì anche noi.
Scusa, vero, però cioè, qualcuno ha chiesto: ma perché partite dal 39A, che è l'unico che è una passerella per far entrare gli astronauti?
Tra l'altro,
chi è stato il genio a fare questa domanda?
No, non gli hanno
questo
chiesto
Lumina.
Non gli hanno chiesto se partono dal 39A, gli hanno chiesto per il perché delle varie di questo tipo di volo. Allora lui ha detto: partiamo da questa latitudine qui per questo motivo, e ha specificato il 39A per questo motivo. sì,
rimango un po' così, cioè c'è quello, cioè da dove dovevano partire sti poveri cristi. Beh, comunque beh, non volevo,
puoi
non volevo essere...
partire dalla 39A, dalla 39A e dalla 39A
o da Baikonur, eh no, con un Falcon 9 no.
Esatto.
Perché i tre giorni? Perché diceva che è un buon compromesso tra le capacità della Dragon, perché effettivamente sappiamo quanto la Dragon rimane in orbita agganciata alla stazione spaziale e quindi supportata elettronicamente tutto quanto dalla stazione spaziale, ma non sappiamo quanto possa rimanere in orbita da sola. E secondo loro insomma tre giorni sono un buon compromesso, e tra appunto le capacità della Dragon e la volontà di un essere umano di rimanere chiuso, ok, nello spazio e tutto quanto, ma con altre tre persone che hai conosciuto l'altro giorno in uno spazio piccolissimo, insomma. E quindi questo ha spiegato lui. Però l'apogeo è di 440 chilometri. E un'ulteriore cosa simbolica in tutta questa missione di ispirazione. 440 perché Jared dice è più alto della stazione spaziale, che è 400 km, quindi va a simboleggiare il fatto che adesso iniziamo ad andare oltre la stazione spaziale, facciamo un passetto in più. E comunque è la missione, cos'è che dice? Non ho controllato, ma diceva che è l'altitudine più alta, la distanza più lontana dalla superficie della Terra, dall'ultima missione di manutenzione del telescopio Hubble. Non lo so, non ho controllato, si è specificato, ci ho messo il litino.
No, stavo dicendo, attenzione che c'è la missione di Hubble, però lui ha detto della missione di Hubble, allora ok.
Ha studiato, studiato. Ecco, quindi questo è quanto per la nostra Inspiration 4. 15 settembre quindi sarà la data di lancio.
E chiedono alla chat come fanno per gli standard di sicurezza della cupola.
Allora,
spero
sì,
che la facciano. Non è che mettono un pezzo di vetro a caso,
No, ma anche forse una domanda simile a quella che mi ero fatto anch'io e di cui avevamo parlato.
Okay.
Quando era stata annunciata.
E comunque Benji dice che ci stanno ancora lavorando, non ha dato ulteriori informazioni, ha detto sì guarda che la prima cosa per noi è comunque la salute e il benessere e farli rimanere in vita degli astronauti, e ci stiamo lavorando per capire bene come gestire questa cosa della cupola.
Perché io mi ero chiesto, ma se non dovesse essere possibile richiudere il coperchio della cupola in vetro, sopravviverebbe a un rientro nell'atmosfera la capsula senza depressurizzarsi o avere altri problemi strutturali? E Ricky e Veronica mi hanno fatto notare, guarda che sicuramente avrà un portello alla base della cupola che chiude... sigilla la parte pressurizzata,
sì,
della capsula.
Penso che ci sia la medesima paratia che c'è anche quando c'è un sistema di docking, sì, normale, quindi penso che mal che vada chiudono. Poi ripeto, come dice Lavero, magari è un'idea, poi magari se vedono che arrivano, che c'è qualcosa che non va, magari non ce la mettono, punto e basta. Non è che...
Esatto. Tra l'altro sì, vabbè, Benji poi era entusiasta di questa cupola. Quando gli hanno fatto una domanda tecnica sulla cupola, lui dice, dunque, prima di tutto è bellissima, non è bellissima? Entusiasta. E diceva che NASA li sta ovviamente tenendo sott'occhio e non esclude il fatto che anche future Dragon possano avere questa cupola. E io mi sono chiesta come fa una
e poi
Dragon
dove attraccano
che... bravo, esatto, cioè una Dragon che va alla stazione spaziale non può avere questa cupola perché gli levano il docking, la cosa di aggancio, insomma, il meccanismo di aggancio, quindi chissà.
Forse
stanno pensando
potrebbe essere interessata a missioni in volo libero che quindi non richiedono l'attracco alla stazione spaziale, magari per fare esperimenti di durata più breve di una missione verso la stazione spaziale.
Sì, stanno pensando in avanti con la questione del volo turistico, probabilmente. Vabbè, Ricky, non ti vedo convintissimo.
No, vabbè, cioè, certe dichiarazioni, se le, cioè, è chiaro che Jared è molto entusiasta, il progetto è molto bello e anche lodevole il fatto che comunque ci sia lo sfondo sia di ispirazione, ma sia anche di beneficenza, se vogliamo, che ha portato certe scelte per l'equipaggio, però certe dichiarazioni mi sembra che, cioè, voglia fare un pochino sborone, però... Vai tranquillo, cioè, non c'è problema. 400 km, sì, siamo il volo più alto. Cioè, un po'. Sono tutte quelle cose un po' stucchevoli dal mio punto di vista, ma che cioè, non vanno assolutamente a inficiare sul fatto che questa missione è comunque una figata, perché insomma, è importante che ci sia adesso una capsula disponibile che può portare turisti in orbita, mentre magari ci sono altre compagnie, non faccio nomi, che sta lì a dire: ah, che bello, cioè, presentiamo Spaceship 3, che c'è già gente che a settembre va nello spazio tranquillamente, si fa 3 giorni in orbita e si fa le foto dalla cupola super figa, quindi vai tranquillo. No,
Esatto.
ma no, bello, dai, bello è
Bello.
sempre... E tutto questo è ancora più bello pensarlo che è figlio di questo vettore, il Falcon 9, che in SpaceX è stato veramente il cavallo da tiro che ha portato SpaceX ai livelli a cui siamo adesso. Sta portando ad essere attivo il servizio Starlink, che anche quello sembra una stupidata, un vezzo, però cioè, se mettiamo il caso che sia una connessione a internet veramente performante e dilagante in tutto il globo, anche questo cioè, è una serie di introiti che arriva a SpaceX, che è un asset che avrebbero solo loro a livello di performance. E quindi bene, secondo me stanno lavorando bene, così hanno un sacco di soldi da svampare sulle Starship, ma ce ne parliamo
Di
fra due
quello ce
secondi.
ne parla. Esatto. Quello che volevo chiudere io dicendo che mi sta colpendo il fatto di quanto veloce stia andando questo concetto del portiamo esseri umani civili nello spazio. Soprattutto sì, è vero, grazie a SpaceX, perché ha premuto l'acceleratore in questo senso. Non solo civili, anche l'inclusività in generale. Tipo ESA adesso ha attivo la selezione astronauti di quest'anno, in cui ha aggiunto una clausola per poter prendere astronauti che hanno difficoltà nella parte inferiore del corpo. Quindi problemi alle gambe, magari, oppure sono più bassi, oppure... E questa inclusività non c'era. Cioè, pensiamo all'inizio, missioni addirittura alle Mercury, in cui dovevano essere esclusivamente piloti militari, era tutto molto, chiuso, molto tecnico, perché ovviamente erano i primi voli e quindi doveva esserci comunque a bordo qualcuno che sapeva a cosa stava andando incontro e la tecnologia non era avanzata come adesso. Piano piano si è aperto il mondo verso professionisti che comunque dovevano diventare astronauti, adesso i turisti spaziali sempre di più. Mi piace come questa apertura, c'è davvero la sensazione che fra qualche anno, molti, ma molti meno rispetto alla sensazione che avevo qualche anno fa, il volo spaziale sia come il volo in treno, il volo in nave. E, ecco, e a proposito di ESA e la selezione astronauti, vi ricordo che il bando è aperto, quindi andate sul sito ESA, non abbiate paura se matchate con, se concordate, avete le caratteristiche delle richieste che fanno per diventare astronauti, non autoselezionatevi, non dite ah no, ma tanto non mi prenderanno mai, ah no, ma tanto qua dicono così, io sono leggermente diverso. Andate, buttatevi, male che vada, avete sprecato un curriculum, sprecato tra virgolette, avete speso un curriculum in più che non vi costa niente. Quindi andate sul sito di ESA. Ricky, dai, portaci un po' sulla Terra, raccontaci cosa è successo con SN11.
Sì, parliamo del volo del prototipo Starship SN11. Il volo era atteso per, dopo i vari rinvii vari, tra cui forse il più bizzarro, quello che dal del 29 marzo, che era la prima data in cui doveva esserci questo volo, però ahimè il commissario della FAA, cioè della Federal Aviation Administration, cioè un commissario che doveva sovraintendere al lancio per motivi e burocratici e comunque di normativa per verificare che tutto andasse bene, non è riuscito ad arrivare in tempo a Boca Chica, perché comunque era lunedì, il weekend era tornato in Florida dove abitava, e queste cose un po' folcloristiche, ma finalmente il 30 di marzo è volato Serial Number 11. Devo dire che il volo è stato spettacolare, no, non si è visto assolutamente una mazza, perché comunque hanno lanciato praticamente al grazie vero che ci fa vedere una diapositiva di queste bellissime immagini di SpaceX. No, vabbè, ovviamente sto scherzando, dico grazie ancora a SpaceX che ci fa le dirette di questi lanci, che sono lanci assolutamente sperimentali, e non sarebbero assolutamente tenuti a fare dirette di questo tipo, ma lo fanno. La finestra di lancio si apriva la mattina presto in Texas e c'era ancora tanta foschia, però hanno deciso di lanciare ugualmente, probabilmente perché il meteo durante la giornata, soprattutto a livello del vento, sarebbe peggiorato. Quindi hanno detto, ok, la visibilità è importante, perché comunque sono voli di test, quindi ci sarebbe utile probabilmente vedere il razzo anche visivamente e non solo affidarci alla telemetria, però meglio lanciare piuttosto che comunque fare uno scrub di un'altra giornata, che ok che siamo abituati ormai a vedere tanti scrub soprattutto per le Starship, però uno scrub a Boca Chica ha tante implicazioni, vuoi perché devi bloccare le strade, devi far evacuare le persone e devi bloccare lo spazio aereo, sono tante cose che ovviamente se nel possibile si può fare uno scrub in meno, pazienza anche se non c'è visibilità. Quindi da quello che abbiamo potuto vedere, il volo almeno fino alla fase dell'apogeo si è svolto esattamente come i tre voli precedenti. Questo è il quarto volo di una Starship e il veicolo è arrivato alla quota di circa 10 km, spegnendo progressivamente un motore, poi due motori, poi tutti i motori, ha cambiato assetto da verticale ad orizzontale. Poi a un certo punto le immagini si sono frizzate a 5 minuti rotti dal lancio, nel momento in cui i motori si riaccendevano per riportarlo verticale. Quello che si è visto dalle telecamere non on board, visto che sia non c'era visibilità, ma sia anche il link si era frizzato il video, dalle telecamere tipo di Lab Padre o di NASA Space Flight o Tim Dodd, si è vista una grande vampata in cielo e poi dei pezzi che cadevano da tutte le parti, quindi Starship è di fatto esplosa durante la fase di riaccensione e il passaggio da orizzontale a verticale. Non ho ancora capito se è stata se è esplosa di suo o se è stato comandato il comando di autodistruzione, perché comunque i parametri erano persi, e l'unico informazione che abbiamo sono quelle di Elon Musk, quindi assolutamente la fonte è primaria, in cui dice che uno dei motori aveva manifestato dei problemi alla pressione della camera di compressione già durante l'ascesa. Però in teoria questo problema non avrebbe dovuto portare a un'esplosione così importante alla fine del volo, quindi di fatto Musk dice qualcosa di più grosso deve essere successo nelle fasi minali. Dice something significant happened, scusate, shortly after the landing burn start. Quindi qualcosa di significativo è accaduto subito dopo l'accensione per la manovra di atterraggio. Quindi adesso SpaceX dovrà analizzare i dati.
Sono volati pezzi proprio.
Sì. Dovrà analizzare i detriti, dovrà guardare la telemetria per cercare di capire magari più esattamente cosa è andato storto questo giro.
Sono volati stracci.
L'altra cosa che Elon ci dice è che dal serial number 11, che è stata questa, saltiamo direttamente al serial number 15. Questo già lo sapevamo, perché comunque durante la produzione a catena di questi serial number la produzione e gli aggiornamenti sono andati talmente veloci che se gli air number 12, 13, 14 già in costruzione erano diventati obsoleti, quindi è stato deciso proprio di non ricostruirli, magari recuperare il materiale per metterlo nelle versioni successive, come ad esempio appunto il 15 che è il prossimo a volare, e sempre Musk ci fa sapere che serial number 15 ha centinaia di miglioramenti di design che dovrebbero mitigare buona parte o eliminare buona parte degli insuccessi, delle cause che hanno causato gli insuccessi dei voli precedenti di Starship. Quindi adesso la serial number 15 sta andando nella high bay della fabbrica di Boca Chica per essere completata nell'assemblaggio, poi il prima possibile sarà spostata in rampa per volare. Quindi siamo tutti molto curiosi di vedere se questi aggiornamenti, questi improvements daranno i loro buoni frutti. Un'altra cosa che ci ha detto Musk, sempre parlando delle vari step evolutivi, dice che il prossimo grande step evolutivo per le Starship sarà con serial number 20, in cui dice che serial number 20 potenzialmente, da serial number 20 in avanti, saranno modelli che potranno arrivare effettivamente in orbita, quindi saranno dotati di uno scudo termico potenzialmente funzionante, quindi che possa sopravvivere anche al rientro una volta raggiunta l'orbita, e quindi la prossima milestone grande sarà quella. Però dice sempre Musk, attenzione, serviranno molti voli serial number più, quindi da serial number 20 in avanti, per poter verificare che la Starship possa sopravvivere al calore del rientro. Quindi c'è tutta la questione dello scudo termico da verificare che funzioni e sopravviva soprattutto alla manovra d'atterraggio, che di fatto è quella che stanno provando adesso da bassa quota. E insomma, con un rientro in orbita c'è di mezzo un po' di variabili in più, anche se la parte finale sostanzialmente sarà simile, però ci sarà da fare altre verifiche, quindi non è che domani siamo già pronti per caricarci equipaggio. Certo è che il ritmo è molto veloce, lo spazio che c'è stato dal lancio di serial number 10 e serial number 11, come ci dice il nostro statistico Lupin sul forum, è stato il migliore, quindi stanno accorciando tantissimi tempi di turnazione delle Starship. Magari con serial number 15 vediamo, perché abbiamo detto qui abbiamo un aggiornamento importante, dopo quanto tempo arriverà in rampa. E occhio anche a quello che succede a Boca Chica, perché sempre citando Elon Musk dice se vi va di trasferirvi a Boca Chica, sta parlando poi soprattutto con gli americani, venite, perché ci sono posti di lavoro sia per ingegneri, sia che per operai specializzati, sia per altre figure che da inserire nell'organico di SpaceX a Boca Chica. Quindi vuol dire che la Starbase, la base di Boca Chica si sta ingrandendo. Non so se ci avete seguito anche sul forum astronautico, sono usciti dei progetti pubblici che ci sono, nelle quali ci sono le piante di come il sito di Boca Chica dovrà essere ampliato e sviluppato nei prossimi anni, e quindi sembra un hub che è in espansione, quindi serve anche tanta forza lavoro, e Elon Musk invita gli americani a mandare curriculum in azienda per vedere di essere selezionati.
Davvero, avevo notato anch'io il tweet in cui diceva venite, venite, c'è lavoro qui.
Vieni a Boca Chica, girerai il mondo.
Christian Losa dice hanno detto che BN punto esclamativo verrà disassemblato senza farci
BN1
senza
sì BN su. Stiamo parlando invece della parte tutto quello che va sotto a Starship, perché vi ricordiamo che Starship da sola non può raggiungere l'orbita, ma sotto ha bisogno di un primo stadio altrettanto grande per poter fare la manovra, la prima fase di salita, dopodiché si staccherà il primo stadio, rientrerà a terra esattamente come fa un primo stadio del Falcon 9, e la Starship continuerà per la sua orbita. Avevamo un prototipo pressoché costruito, cioè BN1 a Boca Chica, però Musk l'aveva sempre detto, questo qui è solo un non dico un dimostratore tecnologico, ma quasi un Pathfinder, uno structural test article, cioè gli serviva soprattutto per vagliare i processi produttivi dello stacking di una cosa così grande, ma anche la movimentazione di questo oggetto, esattamente come dice Paolo, quando NASA fa i Pathfinder, ad esempio del core stage di SLS, per avere un oggetto a dimensioni scala 1 a 1 per verificare che cioè banalmente che le gru possano spostarlo dal punto A al punto B, che gli omini possano accedere a tutti i vari punti durante il suo assemblaggio, che tutte le procedure per insomma fare lo stacking, quindi imbulonare, spostare, siano ok anche a livello di infrastruttura, ecco, si fa un Pathfinder e BN1 era proprio per questo. Quindi adesso non so se lo stanno già disassemblando, però assolutamente sì, non è destinato al volo BN1 sicuramente.
Bene, dunque, per le notizie di cui abbiamo parlato oggi ringraziamo i nostri articolisti che sono sempre prontissimi a riprendere qualsiasi notizia del mondo astronautico, di cui noi ne scegliamo solo una piccola parte per potervene parlare il giovedì, però se andate su astronautinews.it lì trovate la qualsiasi informazione di ciò che sta avvenendo. Ringraziamo sicuramente voi che ogni giovedì ci fate sempre compagnia qui in live, oppure ci ascoltate mentre andate a correre. No, non so se si può andare a correre ultimamente. Mentre fate i mestieri in casa, pulite la casa o fate altro.
Se si può correre 150 volte nel vostro giardino, fate un sacco di giri.
E salutiamo anche Greta, perché Francesca ci ha scritto in chat che la com'è che dice Mike?
Esposizione accidentale.
Esatto, l'ha esposta accidentalmente al nostro podcast e questo è il suo primo podcast, la sua prima serata di podcast con noi, quindi ciao Greta. E ciao a tutti quelli che ovviamente ci seguono per la prima volta o per le prime volte. C'è Marco Zambianchi, il nostro pota, il president of the association, che mi ha lasciato un appunto da leggervi.
È un comunicato molto importante.
Esatto, è un comunicato. Perché ci sono dei cambiamenti all'interno della nostra associazione. Dunque dice, ISA sta cambiando, trasformandosi in un'associazione di promozione sociale. Per questo motivo abbiamo momentaneamente sospeso la campagna associativa. La possibilità di aderire come soci tornerà disponibile con nuove regole nella seconda metà del 2021. A tale proposito, invitiamo chi si è già iscritto a tenere d'occhio la propria email, in quanto presto arriverà la convocazione dell'assemblea straordinaria che servirà ad approvare il nuovo statuto. Se volete sostenerci, potete comunque continuare a farlo attraverso le normali donazioni, che quindi non sono più associarsi a, ma è semplicemente un donare alla nostra associazione. Trovate i pulsanti relativi sul sito di Astronauticast. Sappiamo che molti ci tengono a ricevere la tesserina plastificata creata dai ricchi. Nessuna paura. Per le donazioni al di sopra di un certo importo, invieremo come ringraziamento un piccolo omaggio sostenitore. Stiamo mettendo a punto i dettagli e sapremo dirvi di più nelle prossime puntate.
Sì, quindi niente di grave, che con l'adeguamento degli statuti del terzo settore anche ISA ha dovuto adeguarsi alle nuove normative vigenti, e quindi stiamo un attimo riscrivendo lo statuto per adeguarlo a questa nuova normativa e questi cambiamenti. Abbiamo questa fase di transizione in cui dobbiamo un attimo regolarci, ma poco tempo dovremo tornare a essere in regola con qualche piccola modifica che troverete nello statuto una volta che sarà redatto.
Poi aspettiamo anche gli ispettori della FAA.
Esatto, sperando che non...
Esatto, quindi per voi fondamentalmente cambia poco o niente, semplicemente aspettate un attimo a farci... le donazioni potete comunque farle, quindi per loro non cambia poco praticamente. Dovete tenere d'occhio la vostra mail, però, questo dice Marco.
Dalla chat chiede cosa cambia di fatto per voi con la nuova tipologia di associazione. Niente, però dobbiamo formalmente produrre una documentazione ben chiara e precisa, con una serie di modifiche che
In realtà,
attualmente.
Ricky, c'è qualche cambiamento significativo per noi e per chi vuole sostenerci. Per noi, per esempio, avremo la possibilità, quando ci organizzeremo meglio, di ricevere il 5 per 1000, per esempio.
Ah, ecco,
per chi dona, invece...
In diversi, sì, questo ce l'avevano chiesto già in diversi, se potevano donare.
E per chi dona anche le donazioni saranno deducibili dalle tasse, quindi vantaggi fiscali per l'associazione e per chi dona, per esempio.
Bene, bene, bene. Allora Paolo, rimani tu al microfono perché è il momento delle storie di nonno Apollo.
Aspetta che chiedono, quindi diventerete un Onlus? No, diventeremo com'è?
Un'associazione di promozione sociale. Esatto, niente del terzo settore, in particolare un'associazione di promozione sociale, una APS.
Una APS diventiamo. Da associazione senza scopo di lucro, generica che eravamo adesso, diventiamo una APS. Vai nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Lo Space Shuttle era un veicolo complesso e versatile, e nei primi anni di utilizzo operativo era anche relativamente nuovo e veniva lanciato in un periodo ancora iniziale dell'esplorazione umana dello spazio, quindi era relativamente semplice stabilire nuovi primati o fare qualcosa di nuovo per la prima volta. E una di queste missioni ricche di novità e di primati fu STS-41G. Questa missione della navetta Challenger venne lanciata dal Kennedy Space Center il 5 ottobre del 1984. Dell'equipaggio facevano parte 7 astronauti, con il comandante Bob Crippen, il pilota John McBride e gli specialisti di missione Catherine Sullivan, Sally Ride, David Lisma, Paul e poi gli specialisti del carico utile, quindi i payload specialist Paul Scully Power e Mark Garneau. E molte delle novità dei primati di questa missione riguardarono proprio l'equipaggio. Innanzitutto Bob Crippen, il comandante, era stato anche il pilota della prima missione Shuttle 4 anni prima. STS-41G fu il quarto e ultimo volo di Bob Crippen, che fece quindi sostanzialmente 4 voli in 4 anni. E il volo precedente, prima di STS-41C, lo aveva fatto, nel caso di STS-41C, nell'aprile del 1984, quindi circa 6 mesi prima, e Bob Crippen diventò il primo astronauta a compiere 2 missioni nello stesso anno solare, 2 missioni spaziali. Poi l'equipaggio di STS-41G era costituito da 7 astronauti, anche questo fu un record. I voli dello shuttle erano iniziati con 2 astronauti a bordo nelle prime 4 missioni e poi si era passati progressivamente a 4 e fino a 6 astronauti. Con STS-41G si arrivò per la prima volta a un equipaggio di 7 astronauti, quindi sfruttando quasi completamente la capacità di carico di portare a bordo astronauti di questo veicolo spaziale che per l'epoca era relativamente nuovo. STS-41G era la 13ª missione del programma Shuttle. E nei suoi 30 anni di attività lo Shuttle riuscì a portare fino a 8 astronauti in 2 missioni. Poi si trattò anche del primo equipaggio, quello di STS-41G, con 2 donne a bordo. Sally Ride, la prima americana nello spazio che tornava per la seconda e ultima volta nello spazio, e Catherine Sullivan, la sua prima esperienza nello spazio. E nel corso della missione Catherine Sullivan fece anche un'attività extraveicolare. Si trattò della prima attività extraveicolare fatta da una donna, da un'astronauta donna. L'11 ottobre del 1984 Catherine Sullivan, insieme al compagno di equipaggio David Lisma, fece un'attività extraveicolare di 3 ore e mezzo per sperimentare, per lavorare a un esperimento, un dimostratore di tecnologico chiamato Orbital Refueling System. Fu il primo esperimento per verificare, per provare la fattibilità del rifornimento nello spazio, quindi il passaggio di propellente da un veicolo spaziale a un altro, una capacità che servirà soprattutto in futuro, che è stata poi sperimentata anche nel corso dei programmi Shuttle della Stazione Spaziale Internazionale, e che servirà soprattutto nelle future missioni nello spazio. C'era nell'equipaggio di STS-41G anche lo specialista del carico utile Paul Scully Power, che diventò il primo cittadino australiano, o meglio la prima persona nata in Australia, perché era un cittadino americano, ad aver volato nello spazio. E fu la prima missione spaziale anche di un altro cittadino di una nazione importante per l'esplorazione dello spazio, il Canada. Marc Garneau, a bordo di STS-41G, diventò anche il primo cittadino canadese a volare nello spazio. E nel corso di STS-41G ci fu anche un episodio insolito, perché circolarono alcune voci a proposito di un esperimento compiuto dai sovietici, un esperimento ovviamente non noto e non autorizzato dalla NASA, e sembra che i sovietici abbiano inviato nel corso di questa missione STS-41G un raggio laser, un laser infrarosso, verso la navetta spaziale Challenger. Lo mandarono da una stazione, da una base militare chiamata Terra 3. Secondo le informazioni disponibili, da quella base si facevano delle sperimentazioni, degli esperimenti di tecnologia antisatellite. Quindi sarebbe stato tracciato con questo raggio laser lo shuttle Challenger in uno dei suoi passaggi sul territorio allora sovietico. In questo caso le informazioni disponibili sono limitate, e sembra anche che si siano verificati dei malfunzionamenti sulla navetta spaziale Challenger nel periodo del passaggio sul territorio sovietico di questa stazione, e i membri dell'equipaggio avrebbero avuto anche dei disturbi, avrebbero avuto anche dei disturbi temporanei alla vista, anche se l'equipaggio e poi le autorità, la NASA e i sovietici, negarono che questo esperimento ebbe luogo. Rimasero queste voci a proposito di questo esperimento sovietico, e la navetta spaziale Challenger rientrò a terra, atterrando al Kennedy Space Center il 13 ottobre del 1984, dopo 8 giorni nello spazio di questa missione storica del Challenger. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Pensavo stessi per fare un pesce d'aprile, Paolo. Raggi laser contro lo shuttle.
Queste sono le voci che circolano a proposito di STS-41G.
Raffaele chiede, scusate, ma che titolo ha la canzone Nonno Apollo di Cristina D'Avena? Ma come, che titolo ha? È Pollon.
E Pollon ricantata dalla nostra, vero, adattando il testo, nel caso non si fosse capito.
Tra l'altro devo aggiungerla alla mia serie di canzoni che ho riadattato in versione spaziale sul sito.
Stiamo preparando il CD di Astronauticast che prima o poi rilasceremo.
Che sarà il gadget da mandare a chi farà le donazioni.
Oh no, 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 non sono così ispirata, non mi ispiro così velocemente. Cioè. 10 canzoni in 4 anni. Invece passiamo ai link della settimana. Vediamo un po' che link della settimana abbiamo oggi. Paolo, tu ne hai ben due.
Sì, ho messo come link della settimana i link ai due articoli che ho scritto, il primo per il sito di EduINAF per l'iniziativa Un asteroide per Samantha con Andrea Bernagozzi e il secondo, quello che ho scritto per Astronauti News, ancora sull'iniziativa. Il primo, quello di EduINAF, riassume le informazioni, le modalità di partecipazione all'iniziativa, quindi a Un asteroide per Samantha, in particolare l'indirizzo email a cui mandare le vostre foto dell'asteroide San Cristoforetti, il termine per mandarle, quello del 20 aprile, e troverete, vi ricordo, le immagini quando arriveranno e quando saranno pubblicate sul sito edu.inaf.it. Nel mio articolo, invece, ho colto l'occasione, parlando di questa iniziativa di Un asteroide per Samantha, anche di raccogliere alcune delle foto che Samantha ha fatto nella missione Futura, foto di corpi celesti o fenomeni astronomici che ha avuto la possibilità di osservare dalla stazione spaziale. Ci sono foto, per esempio, classiche, come fanno altri astronauti, per esempio della Luna ripresa con un teleobiettivo. Ma anche ha fotografato Samantha e il grande carro, il caratteristico gruppo di stelle della costellazione dell'Orsa Maggiore. Poi ho parlato anche delle foto che Samantha ha fatto all'eclisse solare del 20 marzo del 2015, che ha visto da una prospettiva completamente diversa dallo spazio, quindi probabilmente è riuscita a vedere anche l'ombra della Luna sulla Terra, ma sono foto del Sole quelle che ha pubblicato. E poi anche ha fotografato la cometa Lovejoy, una cometa visibile, risultata poi visibile a occhio nudo tra la fine del 2014, quindi nel periodo grosso modo tra le feste natalizie e l'inizio del 2015, una foto che ha fatto Samantha con un piccolo teleobiettivo in cui la cometa appare come un batuffolo di luce verde. Una piccola curiosità su questa foto. Fui io a suggerire a Samantha di fotografare questa cometa perché avevo visto che era facile da cercare, da riconoscere, da trovare in cielo anche per un astronauta che quindi andava di fretta, che aveva pochi momenti liberi per fare foto di questo tipo e mettersi a cercare corpi celesti in cielo ed essendo visibile a occhio nudo. Non era difficile da trovare, da osservare, in effetti è ben visibile in questa foto.
Invece il secondo link riguarda la MIR.
Sì, perché il 18 marzo, quindi poche settimane fa, abbiamo avuto un altro di quegli anniversari tondi che ci sta portando il 2021. Sono passati 20 anni dalla deorbitazione, quindi dal rientro distruttivo nell'atmosfera dalla stazione spaziale sovietica Mir. In un lungo e dettagliato articolo su Astronauti News, che è il link che vi propongo per questa settimana, Vincenzo Chichi ha non solo ricostruito la storia di questa grande e importante stazione spaziale sovietica, ma anche corredato da una ricca serie di grafici e di dati per confrontare la storia, l'attività, l'operatività di questi due grandi complessi spaziali, la Mir da un lato e la Stazione Spaziale Internazionale dall'altro, che fino a questo momento rimangono le due stazioni spaziali più grandi mai costruite, la prima interamente sovietica e la seconda con un programma internazionale, tra cui anche con il partner russo che ha messo a frutto l'esperienza acquisita con la MIR. Quindi un articolo ricchissimo di informazioni, di dati che aggiungono quindi, chiariscono meglio il contesto in cui si è svolto questo lungo, e complesso programma spaziale, quello della MIR.
Passiamo all'ultimo link che è il mio ed è il solito link delle foto RAW di Perseverance. E fondamentalmente è una scusa per mostrarvi, volevo farvi vedere a che punto siamo con Ingenuity. Sono arrivate alcune foto che ci hanno fatto capire che negli ultimi giorni Ingenuity, ha eseguito quegli step che doveva fare per abbassarsi. Fino poi andrà a toccare al suolo, per il momento non l'ha ancora toccato. Quindi tra il 28 di marzo e il 31 abbiamo visto questi scatti, cioè in questo primo scatto vediamo che c'è un gancio, vediamo bene Ingenuity messo ancora laterale, parallelo al pavimento e agganciato alla pancia di Perseverance, e qui vediamo questo gancio che è ancora attaccato, insomma ancora chiuso. In una foto successiva, aspettate perché arrivano tutte storte, bisogna girarle, vediamo che questo gancio è stato aperto. Qui non c'è più il pippolotto che vedevamo prima, e invece c'è questo ed è qui sopra, quindi questo gancio è stato aperto e da lì abbiamo capito: ah, ok, le cose si stanno muovendo. In una foto successiva, tac, lo abbiamo visto iniziare a scendere. Aspetta, che la metto dritta, tuk, tuk, tuk. Iniziare a scendere verso il basso. Quindi le due zampette adesso le vediamo molto bene. E in una foto dopo, è questa, no? Questa, esatto, tuk, tuk, tuk. Vediamo tutte quante le zampe. Ah, perché allora nella foto precedente era dritto ma ancora con due zampe in alto, invece nell'ultima foto lo vediamo già con le quattro zampette che guardano verso il suolo. Vedete che è alto dal suolo, saranno 3 centimetri, ed è ancora agganciato a Perseverance. Quindi in questo momento Perseverance lo sta caricando, gli sta caricando la batteria completamente, sarà l'ultima carica, e poi lo sgancerà e gli farà toccare il suolo. Ora il primo volo è previsto, ma lo dirà fra poco anche Ri no, non ci arriva Ricky nell'agenda perché arriva fino a giovedì. Il primo volo è previsto domenica 11. E i dati arriveranno lunedì 12, quindi noi domenica 11 non sapremo nulla. Domenica 11 è previsto il volo e questo significa, oggi è il primo, quindi significa che in questi 10 giorni Perseverance lo farà appoggiare a terra e poi si toglierà dalle scatole per qualche metro, si distanzierà da lui per qualche metro. Quindi continuiamo a seguire il sito delle foto di Perseverance. Invece adesso passiamo proprio all'Astronautica Agenda per vedere che cosa succede questa settimana.
Allora, un attimo che sto caricando la pagina che non me la carica. Accidenti a me, eccomi, sono arrivato. Direi che fino a lunedì non c'è niente in programma, però la prossima settimana, quindi da lunedì 5 fino a giovedì 8 con la prossima puntata di Astronautica, vedo che ci sono un sacco di contatti ARIS, in particolare russi, perché ultimamente i russi si danno da fare. Sono contatti ARIS un po' strani perché c'è molta poca pubblicità anche sul sito stesso dove vengono pubblicizzati i contatti ARIS, poi col fatto che sono in russo magari sono anche più difficili da ascoltare. Comunque ne vedo uno lunedì 5 a Kaluga, ne vedo uno, un altro a Kaluga sempre il martedì 6, poi ne vedo un altro contatto a San Pietroburgo mercoledì 7, quindi una serie di contatti russi, però ce n'è anche uno invece più interessante per quanto riguarda l'Italia, cioè quello di martedì 6 alle ore 13:27, perché sì, la scuola impegnata nella chiacchierata con vediamo con chi, con Shannon Walker, sarà sì in Australia, però in quel momento la ISS sarà sopra l'Italia e ci penserà la stazione Telebridge del team di India Kilo 1 Sierra Lima Delta a fare il Telebridge, e quindi sarà assolutamente ascoltabile dall'Italia. Martedì 6 è anche il compleanno di Paolo Nespoli, e martedì 6 c'è anche un flyby di Bennu da parte di Osiris Rex. Tornando, facendo un attimo un saltino indietro al lunedì 5, una cosa molto interessante: abbiamo un webinar alla sera sul primo volo di Ingenuity, quindi ci saranno delle informazioni in più riguardo a quello che accadrà, insomma, alla fine della prossima settimana, a quella a venire, quindi, come diceva Lavero, l'11 di aprile, quando è previsto il volo. Ma avremo anche all'ora di pranzo, alle 12.30, il redocking della Crew Dragon 2, che si sposterà da Harmony, quindi dal PMA2, si sposterà sul PMA3 di sempre su Harmony. Perché fanno redocking? È vero che mi coglio impreparato, perché devono liberare l'altra porta? Arriva una cargo Dragon, arriva...
Sai che mi sono perso, non me lo ricordo.
No,
sì,
non
mi sa di sì. Che arriva.
A fine aprile arriva Crew 3, se non ricordo male.
Ah, ok.
Crew 2, quella di Thomas Pesquet.
Crew 2, che è prevista per fine aprile, quindi sì, magari sì. Quindi ci saranno le due Dragon. Non lo so. Scusate, sono veramente ignorante. Comunque abbiamo questo redocking, che spesso lo vediamo fare alle Soyuz, e lo fanno anche le Dragon in caso di necessità. Abbiamo mercoledì 7 il compleanno, sì, di Team Peak.
Sì. Dimmi. Sto guardando l'agenda. Dunque, il 23 aprile arriva la Crew 2, che aggancia ad Harmony, PMA2 e IDA2.
Quindi nel mezzo non c'è il rientro della Crew 1, e quindi avremo, esatto, un sacco di gente a bordo della ISS. Tra l'altro c'è anche un'altra Soyuz che dovrebbe partire anche questa a breve, quindi il 9, quindi ne parleremo la prossima settimana. Mercoledì 7 abbiamo anche un lancio Starlink, che non ce li facciamo mancare, alle 12.34, bello l'orario 12.34, perché no, però c'è ancora troppa luce per poter vedere il primo passaggio sull'Europa, ma col fatto che è cambiato orario, alle 18.34 c'è comunque ancora troppa luce. E un'altra conferenza stampa, sempre su Ingenuity, questa volta su NASA, su un media più tradizionale, NASA TV, mentre il webinar di lunedì 5 è addirittura fatto su Zoom, e quindi abbiamo di che parlare di Ingenuity. Invece, giovedì prossimo, l'8 di aprile, abbiamo la puntata 24 della stagione 14 di Astronauticast.
E con l'agenda noi vi ringraziamo di essere stati con noi qui questa sera, di averci fatto compagnia, di averci posto le domande, e speriamo di rivedervi tutti quanti giovedì prossimo, e cominciamo a salutarvi. Vi salutiamo da Modena.
Un saluto da Riccardo Rossi dalla Mamocogno, vi auguro buona Pasqua se fate in tempo ad ascoltare la puntata prima di Pasqua, o comunque in questa settimana buone feste comunque in generale. Ci sentiamo e ci vediamo, se ci seguirete live, giovedì prossimo.
E da Milano?
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Trovate le notizie sullo spazio su astronautinews.it, e naturalmente, se avete un buon telescopio, fotografate l'asteroide Sam Cristoforetti.
Da Verona vi saluta anche a Veronica, che vi dà appuntamento a giovedì prossimo, e fino ad allora ad Astra.